Coltiva i talenti della tua impresa con l'offerta formativa di Intesa San Paolo in collaborazione con Digited. Scopri i nostri percorsi dedicati alle ultime innovazioni digitali e alla crescita del tuo business, realizzati con docenti e partner d'eccellenza. Vai sul sito intesasanpaolo.com e scegli il corso che fa per te, perché il tuo futuro è la nostra impresa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Intesa San Paolo. Digited è una società specializzata nella formazione e nel digital learning.
One Podcast.
E così siamo arrivati alla puntata dedicata ai tribunali.
Come promesso.
Sì, era previsto e insomma, dopo tante canzoni che in qualche modo hanno girato intorno ad altre canzoni, ispirandosi o citandole, o cosa abbiamo detto? Facendo delle assonanze. Questa volta parliamo proprio di quelle canzoni, alcune di quelle canzoni che sono finite in tribunale con i loro compositori.
Esatto, nel senso che qualcuno un giorno ha ascoltato un pezzo pubblicato e ha detto: questo è uguale al mio, adesso ti porto davanti a un giudice. E così è successo. E quindi andremo a vedere insieme, ad ascoltare naturalmente anche molti di questi casi fra l'America e l'Italia, che sono finiti appunto in diatriba davanti a un tribunale, davanti a un giudice, e vedremo anche come poi i giudici hanno deciso.
Esatto, e se non sbaglio c'è anche un po' di Inghilterra oltre l'America e l'Italia.
L'ho dimenticato io, l'Inghilterra, sono colpevole, chiedo scusa.
No, perché per partire, se non sbaglio, abbiamo proprio un caso anglosassone.
E guarda caso partiamo proprio da lì, dall'Inghilterra. Allora, direi di partire con la puntata numero 5 di Sound Alike.
Che sarebbe?
Questa l'ho già sentita. Assonanze, omaggi, ispirazioni e veri e propri plagi.
Io sono Antonio Visca.
Io sono Cristiano Macri.
E questo è il nostro podcast
Sound Alike.
Puntata questa davvero ricchissima di spunti, quindi state ad ascoltarci con attenzione, perché ne sentiremo delle belle.
Ricchissima per chi ha vinto le cause in tribunale, probabilmente.
Soprattutto per loro.
E ha portato a casa un po' di soldi. Abbiamo detto Inghilterra. Quando si parla di Inghilterra, di Gran Bretagna, non si può non parlare di Beatles. E quindi cominciamo con un Beatle.
Cominciamo subito da lì. Questa è stata una delle cause di plagio più famose degli ultimi 60 anni, proprio, e anche una delle prime, tra l'altro, perché avviene nel 1970, anno in cui esce il primo album solista di George Harrison. Anzi, mi correggo, non era neanche il primo, aveva già pubblicato qualcosa da solo, ma sicuramente il più celebre, il più famoso.
Il più importante. All'interno c'erano diverse canzoni, era un album molto molto ricco.
Addirittura triplo, All Things Must Pass.
Ok, e la canzone che terminata è questa. Non serve dire, insomma, che la canzone ha avuto un successo pazzesco, al di là di qualsiasi causa in tribunale. Però per George
che c'è stata
e per George Harrison è stato un po' un trauma. Magari non l'avete mai sentita, ma la canzone a cui in qualche modo si sarebbe, diciamo così, ispirato,
più o meno volontariamente,
più
diciamolo,
o meno volontariamente, è questa.
He's so fine.
Canzone questa del 1963 delle Chiffons, intitolata He's So Fine, ma adesso cambia,
Non cambia.
Ah, no, non cambia.
Anche qui è uguale.
Allora no. È proprio quella.
Allora, senti, è stata una situazione veramente bizzarra, perché poi ha creato una paranoia nella testa, diciamo così, del povero Harrison, che ha dichiarato qualche anno dopo che non ce la faceva più a scrivere. E ha detto: mi piacerebbe avere un computer che ogni volta che io scrivo una canzone mi lanci un allarme e mi dica:
se somiglia a qualcosa.
Sì, guarda che questa non puoi scriverla perché l'ha già scritto un altro. Perché lui ha sempre dichiarato di non aver mai sentito questa canzone, e di non avere in nessun modo fatto un plagio. Ecco, è stato dal suo punto di vista assolutamente casuale.
Quindi l'autore della canzone delle Chiffons che abbiamo ascoltato adesso cita George Harrison in tribunale, e il tribunale gli dà ragione, come avrebbe potuto non farlo, condannandolo a pagare $1,600,000 del 1970.
Beh, erano soldi, lo sono ancora adesso, ma i tempi, insomma. Fra l'altro, poi dopo, nel 1976, Harrison ha scritto una canzone intitolata This Song, non so se l'hai presente.
No.
Nel testo di quella canzone ha messo un paio di riferimenti. Un verso dice, in inglese ovviamente: questa canzone non ha niente di bright, e Bright Tunes era il nome delle edizioni musicali delle Chiffons, quindi insomma il riferimento era molto chiaro. Un'altra frase diceva, sempre nel testo della stessa canzone: non viola il copyright di nessuno.
Due piccole stilettate, insomma, alla vicenda che lo aveva reso così triste e affranto.
Esatto.
Comunque sì, insomma, non erano quei due soldini, che lì è più una questione morale, secondo me, veramente.
Sì, io credo che l'abbia vissuta veramente male. Sì, sì, sì.
Andiamo avanti con le controversie finite davanti a un giudice. Restiamo in Inghilterra, che io avevo omesso addirittura all'inizio della presentazione, quindi figuratevi voi. Siamo nel 1972, esce un album di Elton John che si intitola Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Dentro c'è questa mega hit che si intitola Crocodile Rock.
Il pezzo ovviamente è Crocodile Rock, che però potrebbe anche sembrare qualcos'altro. A me subito viene in mente Speedy Gonzales, ovviamente.
Che era una canzone di diversi anni prima, una ventina d'anni prima, scritta da Buddy Kay e portata al successo da Pat Boone.
Sì, o anche da Peppino Di Capri, volendo.
È vero, in Italia, sì. Nel 74, appunto, Buddy Kay denuncia, o porta in tribunale, insomma,
sì,
sia Bernie Taupin che Elton John, accusandoli di avergli completamente scopiazzato la canzone.
Forse
cosa assolutamente non vera.
Beh, però per il la 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 in falsetto
è forse l'unico trade union fra le due. Andiamo a sentire. E come potete sentire, le note sono completamente diverse. Certo,
ma
che ricorda.
A me non sembrano completamente diverse. Ma scusa, se poi dopo il tribunale ha dato ragione all'autore di questa canzone dicendo che Elton John e Bernie Taupin l'hanno copiato, vorrà dire che non sono completamente diverse.
In realtà, Antonio, non sono mai arrivati ad una sentenza definitiva, perché si sono messi d'accordo prima a livello finanziario. Al contrario, io, se fossi stato nei panni di Elton John, sarei andato avanti nel processo, perché non c'è plagio. È una citazione, come abbiamo visto nella puntata scorsa, sicuramente un omaggio, ma le note sono altre. Vuoi che le suoniamo?
Sì, dai.
Allora, velocissimamente, questa è quella di Elton John, giusto per fare capire anche agli amici che ci ascoltano le differenze della melodia. Ecco, suonata proprio così era bene meglio, eh? Questa è Crocodile Rock e questa invece è Speedy Gonzales. Senti che un'altra cosa?
No, verso la fine cambia, però prima, secondo
me... Ma no, Antonio, cioè, qui l'unica cosa che risulta uguale sono gli accordi sotto, che abbiamo detto non sono perseguibili.
Ok.
Quindi, essendo le melodie contrastanti, semplicemente girano attorno al solito giro di do di cui abbiamo già parlato. Lo facciamo riascoltare, questo qui. Ecco qua, ci siamo di nuovo dentro.
E poi i coretti in falsetto.
I coretti sì, che richiamano naturalmente. Ma quante canzoni c'erano in quel momento storico?
Sì.
Mi riferisco naturalmente al periodo di Speedy Gonzales. Quante canzoni c'erano con quei coretti, insomma, in falsetto?
Era un po' il genere rock di quegli anni.
Esatto, passiamo oltre, dai.
Passiamo agli anni 80 e rimaniamo su nomi di primissimissimo livello.
E sarebbe?
In questo caso Madonna.
Addirittura.
Sì, non una canzone di secondo piano, ma addirittura uno dei suoi pezzi forti degli esordi. Era metà anni 80, Papa Don't Preach.
E Papa Don't Preach sarebbe stata copiata?
Non solo sarebbe stata copiata, ma un tribunale avrebbe anche decretato che colui che ha fatto causa aveva ragione.
Quale sarebbe questa canzone plagiata o comunque a cui si sono ispirati?
Questa qui. Insomma, 4-5 note sono quelle. Lui si chiama Sam Harris, non esattamente un artista di primo piano.
Come lui?
La canzone...
Ah, perché è un uomo questo che canta?
È un uomo, sì, wow. Sì. La canzone si intitola Sugar Don't Bite e i due autori del pezzo, Donna Wise e Bruce Roberts, hanno fatto causa e hanno vinto, quindi si sono presi un po' di soldi da Madonna.
Non è credibile, veramente?
È andata così, sì.
Questa non la sapevo.
Sì, e fra l'altro non è neanche l'unico caso di Madonna, perché poi una decina d'anni dopo, metà anni 90, le è successo di nuovo.
E qui la cosa è molto interessante, perché nel 93 esce Erotica.
Sì.
L'album,
certo,
di Madonna, che contiene il pezzo omonimo, indimenticabile anche per il video, tra le altre cose, che abbiamo appena rivisto, dove succede la qualsiasi.
Riguardatevelo se avete occasione.
Dunque, Erotica contiene un sample veramente quasi ai limiti del distinguibile, che però gli autori del pezzo originale sono andati a beccare. Adesso vi facciamo ascoltare il punto del pezzo di Madonna dove viene riprodotta la canzone di cui vi stiamo parlando. Sentite questo canto in arabo sotto? Questa sì. È la pietra dello scandalo.
Esatto, la cantante libanese Fairuz, che è stata utilizzata senza essere stata avvisata, fra l'altro, quindi si è anche un attimo risentita per non essere stata chiamata in causa.
Che uno dice almeno avvisami.
Eh sì, appunto.
Dammi un colpo di telefono.
Fammi uno squillo, anche perché Fairuz, che noi magari conosciamo poco, è considerata la più importante cantante del mondo arabo, quindi voglio dire, un personaggio di primissimo piano.
Per aver utilizzato questo sample, questo campione di questa canzone dal titolo impronunciabile, ma ci voglio provare, Al Yom Ulila Al Kajaba,
ecco, bravo.
Mi perdonino naturalmente in madrelingua che eventualmente fossero all'ascolto, appunto di Fairuz. Madonna viene condannata dal tribunale a pagare 2,5 milioni di dollari.
E fra l'altro è giusto che in questa puntata in cui si parla di tribunali menzioniamo anche questo caso, ma va detto che non è un plagio, ma appunto un campionamento non dichiarato.
Abbiamo sconfinato di un po', siamo andati un po' fuori tema. Questo è una... ci apriremo una puntata apposta dedicata ai campioni, ai sample, ai campionamenti finiti e non in tribunale.
Okay.
Ma volevamo, visto che avevamo parlato di Madonna, anche darvi, diciamo, questa piccola citazione.
E ci sono altri artisti, sempre di primissimo piano, che ci sono finiti più di una volta in tribunale.
E qui scendiamo, secondo noi, nel ridicolo, perché andiamo a farvi ascoltare due situazioni in cui gli Oasis sono stati trascinati davanti a un giudice per presunti plagi che non stanno né in cielo né in terra. Andiamo per ordine. La prima volta succede nel 1994, allora quando i fratelli Gallagher pubblicano questo singolo intitolato Whatever.
Canzone che ha avuto un successo clamoroso, ma che ha anche fatto drizzare le orecchie a un certo Neil Hines.
E
che
chi è costui?
No, infatti sinceramente non lo conoscevo, ma è l'autore di quest'altra canzone che si intitola How Sweet to Be an Idiot. How sweet to be an idiot. In effetti, dai.
Aspetta.
Ah no, qua no.
Qua se n'è andato da un'altra parte.
Va da tutt'altra parte. È soltanto il pezzettino iniziale di questa canzone di 20 anni prima, che però alla fine ha avuto ragione. Quindi sia i crediti di Whatever e sia una quota delle royalty vanno a Neil Hines.
Io se ero nei fratelli Gallagher mi cazzavo come una bestia.
Non lo so, io sai che sono un po'
allora,
più...
Allora, dunque, fammi contare, sono 8 note uguali, d'accordo, ma se questo basta... di condividere i crediti, allora veramente nessuno scrive più niente.
Tu
a questo
dici
punto.
Che ce ne sarebbero troppi casi.
Tu sei
di questo
quello
tipo.
Sempre pro, io sono
io
quello sempre
sì.
Contro.
Per me questo l'hanno copiato, dai.
E pensare che ai fratelli Gallagher ne è successa una ancora peggiore, perché nel loro primo album c'era una canzone Shaker Maker. Un giorno qualcuno si sveglia e dice che quella canzone l'aveva già scritta lui.
Ma c'ha ragione.
Vi ricorda qualcosa? Auguri Coca-Cola Boys. Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia.
Che sarebbe I'd like to teach the world to sing in perfect harmony, 1971, ovviamente utilizzata da Coca-Cola per un suo spot.
Questo misero, micragnoso riferimento,
molto breve,
è costato
sì.
agli Oasis la bellezza di $500,000.
Vabbè, dai, per le loro entrate da un disco come questo, secondo me non è neanche tanto alla fine.
Sì, ho capito, ma ti gireranno due righe le scatole, no?
Però senti, in questo caso non mi vengano a dire che non avevano mai sentito la canzone originale.
Quello è impossibile.
Quindi si sono ispirati ed è giusto che paghino qualcosa.
Adesso andiamo a chiudere questa puntata, perché ci siamo resi conto che abbiamo talmente tanto di quel materiale di carne al fuoco riguardante
sì.
i tribunali. A voglia.
Abbiamo
perché...
detto anche le italiane, ma non abbiamo fatto il tempo
poi
ancora
ci sono anche le italiane.
Neanche una.
Faremo un'altra puntata.
Sì, dai, prossima puntata.
La prossima. Adesso, come dicevo, passiamo a quello che è stato uno dei casi più clamorosi.
Sì.
E con la più alta risonanza negli anni 80, e cioè Under Pressure e Vanilla Ice.
Okay.
Fu la prima volta in cui veniva scopiazzato così clamorosamente e spudoratamente
sì.
un riff che qualcun altro aveva già inventato.
Vabbè, ma immagino che in questo caso Vanilla Ice, io non ricordo esattamente, lo abbia dichiarato e ammesso subito, no?
Assolutamente no.
Cioè, ha fatto un rognorri? Ha detto non ho mai sentito Under Pressure?
Che non l'avesse mai sentita è impossibile, però che l'abbia dichiarato, questo assolutamente è da escludersi. Infatti da lì è partita una guerra dei Queen, soprattutto con Roger Taylor in avanguardia,
sì.
nei confronti di Vanilla Ice e dei suoi produttori per cercare di portare a casa qualche cosa da quello che era stato veramente un plagio incredibile, anche se lui in realtà trovò anche il modo e il coraggio soprattutto di difendersi,
cioè di dire che non aveva copiato?
E di dire che non aveva copiato perché la sua era diversa.
Come diversa?
Era diversa.
Ma fammela sentire un attimo. Io non la sento diversa, mi sembra uguale.
Infatti è assolutamente uguale. Questa Ice Ice Baby.
Sì.
Adesso andiamo a sentire i Queen.
Ok.
Ecco qua, non si sono neanche presi la fatica di cambiare la tonalità.
No, infatti è uguale.
La prima cosa che fai quando copi qualcosa di già esistente, cambi la tonalità.
Almeno per sviare un po'.
Sì, almeno ci provi a buttare un po' di fumo negli occhi.
E
qua niente.
Cosa ha detto Vanilla Ice per giustificare il fatto che erano diverse?
Ha detto che la sua era completamente diversa perché aveva aggiunto una nota.
Cioè?
Effettivamente quella nota in più c'è. Ma cosa cambia nel discorso? Ascolta, te la suono col basso. Questa è Under Pressure.
Ok.
E questa è Vanilla Ice.
Ah, ce n'è una in più.
Insomma, è come se io facessi. Invece suonassi così. Aggiungo una nota e poi ti dico che è completamente diverso e mi sono inventato una roba nuova. Secondo te io posso fare una cosa del genere? Non mi denunciano?
No, ma infatti Vanilla Ice è stato poi condannato. Non ha avuto ragione.
Non così tanto condannato. Io gli avrei fatto ritirare tutti i dischi dal mercato. In realtà se l'è cavata con l'inserimento nei crediti, direi sacrosanto,
sì,
dei
certo.
Queen e di David Bowie sulle stampe, okay. Appunto dei supporti.
Immagino poi anche tutti i diritti correlati e connessi.
Ovviamente, ovviamente. Si inserisce una persona nei crediti per fargli avere del denaro.
Esatto, il motivo per cui secondo me è stato corretto non cancellare questo disco e tutta la discografia di Vanilla Ice è che in qualche modo ha aperto comunque una strada.
Ha aperto una strada soprattutto a livello di campionamenti nel mondo rap, hip hop, di questo poi ne parliamo magari nella puntata dedicata proprio ai sample.
Ok, invece per quanto riguarda i libri, anzi gli spartiti in tribunale, abbiamo ancora un sacco di esempi, un sacco di casi.
Sì.
Li facciamo nella prossima puntata?
Li facciamo nella prossima puntata perché sono molto carini e interessanti. Dai,
okay.
Ci sentiamo alla prossima puntata di Sound Alike.
Ciao!
Sound Alike!
Una produzione One Podcast.
Coltiva i talenti della tua impresa con l'offerta formativa di Intesa San Paolo in collaborazione con Digitet. Scopri i nostri percorsi dedicati alle ultime innovazioni digitali e alla crescita del tuo business, realizzati con docenti e partner d'eccellenza. Vai sul sito intesasanpaolo.com e scegli il corso che fa per te, perché il tuo futuro è la nostra impresa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Intesa San Paolo. Digited è una società specializzata nella formazione e nel digital learning.